Allora, volevo dedicare quest'ultimo segmento di lezione al problema della conoscenza, visto che è abbastanza rilevante e è al fondamento di gran parte di quello che ci siamo detti fondamentalmente. Diciamo che quello che dobbiamo tenere presente, abbiamo parlato del mito di Procuste con voi, se non sbaglio, vero? Del mito di Procuste. Allora, quello che dobbiamo tenere presente, dicevo, è che il nostro conoscere ha un carattere di riduzione. Nel senso che noi ci troviamo davanti a quella che Max Weber chiamava l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il mondo è la realtà, è molto più di quanto noi non riusciamo a gestire con le nostre risorse intellettuali. Teniamo presente che il cervello, pur essendo un miracolo da molti punti di vista, un qualcosa di assolutamente non ripetuto finora, ha delle difficoltà, tant'è che c'è un grande neurofisiologo che ha scritto un libro dedicato al cervello che si chiama L'Accrocchio, tanto per farvi capire quanto, no, si poteva fare meglio probabilmente, sì, per carità, però ecco, una delle cose che dovremmo tenere presente è che il mondo, l'evoluzione, noi stessi non funzioniamo secondo una progressione lineare continua come quella che descriverebbe la fisica, no? La fisica classica, diciamo, per molti versi, non è che il miglioramento è continuo e costante. Il miglioramento accade in certi momenti che non sappiamo dire quali sono, quelli probabilmente, come dicevamo l'altra volta, dell'orlo del caos, quando queste due tendenze si riescono a bilanciare nel modo più raffinato ed equilibrato possibile. E spesso e volentieri non avvengono soltanto cambiamenti in positivo, no? Noi dovremmo essere come i pessimisti dicono che la nostra, se dovesse verificarsi, sarebbe la sesta estinzione di massa della storia del pianeta, la sesta. Quindi vuol dire che, insomma, no? È qualcosa che accade abbastanza frequentemente sui tempi planetari, ringraziando Dio. Però, ecco, bisogna entrare in quest'ottica, ovvero sia, noi siamo il frutto di un processo lungo, molto lungo, di milioni di anni che ha portato a delle eccellenze, evidentemente, ma che non è perfetto. No, ci sarebbe da camminare parecchio prima che noi si sia perfetti. Quindi, in qualche misura, cosa abbiamo fatto? Abbiamo imparato ad adeguare ciò che andava conosciuto alle nostre capacità di conoscenza, che è il famoso letto di Procuste. Noi quello sappiamo, quello possiamo conoscere, non di più. E credo che la famosa gamma del visibile renda piuttosto bene l'idea. Noi abbiamo degli occhi che vedono certe frequenze, non ne vediamo altre. Di conseguenza, quelle altre non è che non ci sono, non le vediamo. Perciò lo stesso può pensarsi per svariate altre cose che hanno a che fare con la realtà. I tedeschi, come credo vi abbia accennato Bianca, chiamano questa realtà matriciale, questa enorme, questa infinità priva di senso, Realität. Che è una buona formula per dire una parola che non voglio, perché in realtà per noi la realtà è questa, quindi non si vede quale sarebbe il problema. No, questa realtà i tedeschi la chiamano Wirklichkeit o più o meno qualcosa del genere, ovvero sia mondo reale, ovvero sia è quello che le culture umane, da che se ne ha notizia, hanno detto del mondo, l'insieme di interpretazioni, di letture che abbiamo dato del mondo, perché ricordatevi che parliamo sempre dello stesso mondo. Cioè, tutte le diverse culture che dicono cose diverse le une rispetto alle altre, però parlano sempre dello stesso mondo, non parlano di altri mondi. Quindi, che cosa accade? Che noi ci troviamo davanti degli oggetti che, a seconda di chi li guarda, sono radicalmente diversi. Un esempio banale, la mucca, no? Noi abbiamo questo modo di guardare la mucca oramai un po' in forma di serie di tagli di carne tipo McDonald's, che tu guardi la mucca e cominci a dire il filetto, la cosa. Un indù che guarda una mucca vede Dio. È sempre la stessa mucca. Non so se sta cosa è chiara, non stiamo parlando di due mucche diverse. Se un indù e Dio guardiamo una mucca, stiamo vedendo due cose completamente diverse. Se io e un finlandese guardiamo la neve, vediamo cose completamente diverse, perché i finlandesi hanno 17 parole per dire neve. e noi ne abbiamo una. A neve ci sembra tutto uguale, invece ci sono una miriade di tipi di neve, come scoprono normalmente a loro spese quelli che vanno a fare sci alpinismo dove non dovrebbero. No? Quindi evidentemente il gesto culturale è un gesto di riduzione interpretativa. Noi vediamo ciò che in un certo momento abbiamo deciso essere importante e non altro. È chiara sta cosa? Questo ovviamente è alla base dei problemi di rapporti fra culture, ovviamente. Perché? Perché queste interpretazioni, queste letture del mondo, questa cultura che noi partecipiamo a fare e nella quale siamo nati, per noi non è semplicemente una cultura, ma è molto di più. È il mondo. E quindi quando incontriamo qualcun altro che questo mondo non lo capisce, lo interpreta in un altro modo, per certi versi lo disprezza, ok, non è semplicemente un gesto neutrale e freddo di ragione, ma è qualcosa che ci investe nell'anima. Perché noi siamo anche quello. Lì siamo nati all'interno di quella cultura, non di un'altra. E questa è importante saperlo perché definisce una cosa che noi chiamiamo cultura ambiente. E con la quale abbiamo dei rapporti diversi che con tutte le altre. Perché? Perché di nuovo c'è da fare qualche piccolo ragionamento di fisiologia cerebrale. Voi forse saprete che il cervello dell'uomo dalla nascita ai 3 anni è diverso dal cervello che avrà dopo. Non mi pare che lo sapeste. Ve lo dico io. È un cervello molto più ricco in connessioni neurali. E questo è uno dei motivi per i quali le nuove strategie educative, i nuovi giochi, non so se avete visto i giochi dei bambini piccoli, quelli che fanno colori, luci, lampi, cose, che tu li guardi e dopo 5 minuti andresti a mettere da qualche parte con una pezza fredda sulla pelle. Perché? Perché tutte quelle connessioni neurali sono potenziali. Cioè il bambino nasce con un cervello potenzialmente, incredibilmente potente, che assorbe sapere, assorbe osservazioni, assorbe esperienze ad una velocità del tutto inimmaginabile per noi, però che qual è la fregatura? Che non ce lo ricordiamo perché non ce l'abbiamo la memoria di quel tempo lì. Ok? A un certo punto, intorno ai 3 anni, interviene una cosa che si chiama pruning, che in inglese vuol dire potatura. E tutte le connessioni che non sono state attivate in quei 3 anni vengono tagliate. Questo cosa vuol dire quindi? Che ciò che noi apprendiamo nei primi 3 anni è in larga misura la parte sostanziosa del sapere che noi avremo del luogo dove eravamo. E che noi in quei 3 anni abbiamo una potenzialità d'apprendimento che è incredibilmente superiore a ciò che sarà dopo. Tant'è che se voi prendete, e questo lo consiglio a tutti quanti, anche se non so quanti mi abbiano mai dato retta, ma se avrete dei figli, prendete loro delle tate che parlino altre lingue e fate sì che gli parlino altre lingue, perché in quei 3 anni rischi di impararti una lingua ex novo, così, gratis. O perlomeno avere i fondamenti all'orecchio che ti permetteranno di impararla molto più facilmente, il cinese, il russo, le famose lingue con le quali non vogliamo mai avere a che fare perché sono di una complessità inaudita. Ecco, in quegli anni probabilmente le potremmo imparare molto più facilmente. Ed è anche il motivo per il quale noi parliamo di conoscenza di madrelingua. Perché la lingua che voi sapete e avete imparato in quei 3 anni, la saprete molto meglio di tutte le altre. La parlerete in un modo che non vi sapete manco spiegare voi. Questo è il punto. Voi di quello che fate, molte cose non ve le sapete spiegare, non vi ponete il problema, ma è lì. Perché voi siete in grado di capire quando un aggettivo va bene in una frase e quando no? Perché siete in grado di capire a orecchio se qualcuno è madrelingua o no? Perché voi se me lo doveste spiegare non sareste in grado di farlo, e manco io. Ma lo sapete perché sono quei saperi che avete incorporato nei primi 3 anni. Il famoso orecchio per le lingue. L'orecchio per la lingua è qualcosa che arriva da qualche parte, ma nessuno di noi è in grado di dire perché ce l'ha. Capite? E questo vale per la grandissima parte delle competenze di cui abbiamo parlato finora, per esempio quelle di lettura delle espressioni facciali, lettura delle posture, modi di comportarsi e tutta una serie di cose che ci sembrano essere sempre state lì. Ecco perché c'è questa strana sensazione che pensiamo che siano naturali. Perché noi le apprendiamo queste cose in una fase in cui non ci siamo quasi. Perché vi ricordo che l'io compare intorno al sesto, settimo, ottavo mese. Ci sono 8 mesi nei quali siamo un ricevitore a tutta birra che non c'è, che riceve solo. Dopodiché, quando compare l'io, all'io gli sembra che era tutto ovvio, è già tutto lì. Ovvio. Capite perché ci siamo illusi per secoli che ci fossero delle idee innate? Perché era una spiegazione che non faceva una piega, non sapendo noi tutte queste cose del cervello, del pruning, dei cambiamenti, delle percezioni, della coscienza, a noi risultava di aver sempre saputo com'era. E quindi che c'era nulla di cui stupirsi, no? E quando abbiamo cominciato a uscire da quelli che erano i canoni normali, quando improvvisamente appunto ci siamo accorti che non c'erano più gli ambienti nei quali queste cose accadevano spontaneamente, ecco lì improvvisamente sono cominciati ad esserci buchi, difficoltà nella lingua, difficoltà nei rapporti, difficoltà nella comprensione delle espressioni ed emozioni, eccetera, 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 perché non è naturale, è culturale ad un livello estremamente profondo ed è anche una delle peculiarità della nostra crescita, no? Dimmi.
No, chiedevo se parallelamente al superio di Freud, cioè che il superio si sviluppava tipo dopo 3 anni, c'era l'insieme delle regole, tutto quello riguardava la società che tu apprendevi dopo 3 anni,
Cioè, lo è ancora,
diciamo.
te faccio presente, perché le teorie di Freud ancora valgono, non è che
Quindi
non l'hanno
cioè,
soppresso nel frattempo, anche se si può non essere d'accordo, però sì, direi
parallelamente era quello che stava dicendo lei.
che. Probabilmente sì, anche se non credo che Freud avesse consapevolezza di questa faccenda, perché credo sia successiva come scoperta, però non mi ero mai informato, quindi potrebbe darsi di sì. Ad ogni modo sì, c'è una stabilizzazione dell'identità, della struttura psichica che è probabilmente conseguente a quella, ovvero sia tu in quei 3 anni, se fai in modo che il tuo figlio sia stimolato il più possibile, gli dai una potenzialità cognitiva maggiore. Parliamo di potenzialità, nel senso che non c'è nessun meccanismo, non c'è meccanicità, non c'è una correlazione causale semplice. Allora, sono stato per 3 anni a bombardare mio figlio con tutti questi lampi di luce, queste cose, e quindi è un genio. No. Però diciamo che parte in una condizione migliore perché ha un cervello più ricco, più duttile, più capace di interferenze e inferenze che non qualcuno che invece non ha avuto questa fortuna. Però non è che questo significhi che poi se non hai avuto questa fortuna sarai necessariamente un torso del broccolo, perché per esempio Edgar Morin, che è quello di cui ho parlato spesso e volentieri, che è uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo, è totalmente autodidatta ed era nato in una famiglia dove proprio, come dire, il livello di comprensione di queste dinamiche era praticamente assente, quindi come vedete non c'è nulla di definitivo. Parliamo di propensioni, ecco. Per certi versi, esporre il bimbo a una serie di stimoli, anche artistici, culturali, musica, cinema, quello che volete, gli dà una potenzialità positiva superiore a quella di altri. E questo è un buon criterio anche per l'educazione, diciamo. Però dal nostro punto di vista spiega un sacco di cose, giusto appunto, no? Il fatto che in quei 3 anni tu recepisca appunto di una cultura le cose meno ovvie, quelle che poi da grande manco noti perché ti sembrano ovvie, dopo, ecco, però tu le hai apprese e quindi per te sono un bagaglio che non rifarai mai, se anche diventi un perfetto scozzese, ma non avrai mai quella spontaneità di competenze che ha uno scozzese che è nato in Scozia. Potrai anche parlare splendidamente la lingua, potrai anche avere un sapere approfondito delle usanze, delle abitudini e dei costumi, quello che vuoi, ma non sarai mai a quel livello lì, perché a quel livello ci arrivi senza che tu faccia nulla di fatto, semplicemente perché sei immerso in condizioni particolari in un clima culturale per 3 anni. Ok? Quindi c'è una differenza da questo punto di vista tra la cultura dove si nasce e le altre. È chiaro che poi ovviamente conoscerne altre molto bene, ma sarà comunque un sapere non equivalente, no? Perché tu della tua cultura sai cose che te vengono appunto spontanee, sai come comportarti in certi momenti, sai quali gesti fare. Se tu vai anche soltanto in Francia o vai anche soltanto in Olanda, questa ovvietà non la trovi più. Ecco perché è bello viaggiare, perché viaggiare ti fa percepire quanto tu sia competente a casa tua e non lo sia altrove. No? Le cose più banali, tu vai in Olanda, che sta in tiro e schioppo, quindi vabbè, siamo tutti lì. No? Vai in Olanda, i biglietti del tram sono lunghi così. Mi giuro. Una fettuccia scritta fitta 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 in tutte cose che non ci si capisce un X, e tu la guardi e dici, boh, che faccio? E tutti quanti entrano, pieno sti cosi, li piegano, ci fanno cose, e tu li guardi e dici, a te, aiuto, no, qualcuno mi dica qualcosa. La cosa più banale del mondo, prendere il tram, diresti. No, è banale a casa tua. Lì non lo è. E se l'olandese viene a casa tua probabilmente rimane altrettanto male perché non c'ha un biglietto lungo la settimana. Quindi dici, adesso che faccio? Questo è il punto. Per noi, come dire, ragionare in termini di ovvio, naturale, chiaro, evidente, è facile perché ci siamo nati. No? Quindi uno dei motivi per i quali trattiamo regolarmente con sussiego o disprezzo aperto quelli che arrivano da altre parti del mondo è esattamente questo, perché quelli arrivano da un'altra parte del mondo dove non sei tenuto a sapere dove comprare i biglietti, dove metterti a fare la fila, come prendere un mezzo pubblico, come rivolgerti a qualcuno. Non lo sanno, ne sanno altre cose che tu non sai. Fortunato te che non devi andare a casa loro, perché altrimenti ti troveresti nella stessa situazione identica. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, ognuno, c'è una canzone bellissima di Jethro Tull che diceva: ognuno viene da qualche parte, però sono parti diverse. Invece la nostra tendenza all'etnocentrismo, cos'è l'etnocentrismo?
Cioè l'importanza, cioè, tipo patriottismo, tipo.
Vedi quanto contano le parole? Quando dico imparate le parole? Quello, perché tu lo sai, lo vedo che lo sai, però non riesci a dirmelo. È il
Correre la
giudizio
maglia.
positivo a priori sulla tua cultura. Cioè, tu sei convinto di essere migliore degli altri. E questa cosa è piuttosto normale per l'essere umano, perché se voi prendete i popoli, tutti i vari popoli che abbiamo avuto, quelli che ci sono ad oggi, quelli che di solito si chiamano in un modo che nella loro lingua significa o gli uomini o i migliori. Guarda un po' i casi della vita, perché tutti sono convinti di essere migliori. Tutti sono convinti di essere migliori un po' per questa ragione che vi sto dicendo, perché quelli sono nati insieme a quelli che c'erano, quelli hanno visto, no? Quindi la loro esperienza del mondo è quella. Il problema è quando invece scopri che questo non è vero e continui a ritenerti migliore. Lì comincia a essere problematico. Perché che gli altri siano etnocentrici e razzisti lo posso pure capire, mancando degli step culturali, ma che noi si continui a essere razzisti non lo sopporto. Perché noi lo dovremmo sapere benissimo come funziona ormai, no? Quello è il punto, non c'è più la scusa, diciamo, c'è la scusa del fatto che non sai, no, sai benissimo, sai perfettamente bene che addirittura, come abbiamo detto, anche a livello di costituzione e di analisi del genoma, non esistono le razze, no? È perfino difficile riuscire a distinguere un uomo da uno scimpanzé con DNA, come dicevamo, visto che abbiamo il Neanderthal, abbiamo le tracce, c'era stata una mostra bellissima a Roma qualche anno fa che si chiamava, che era dedicata all'umano, e c'era un palco fantastico con tutta una serie di mele, lombrichi, animali assortiti, eccetera, e tu salivi su questo palco, ti avvicinavi a uno degli oggetti e sullo schermo veniva fuori quanto materiale genetico avevate in comune. Ed era una montagna. Avevamo il 20% con un lombrico. Per non parlare dei primati, che appunto siamo sul 94, 96, 98%. Cioè, di che parliamo ancora? Poi riusciamo a parlarne estensivamente. Perché i meccanismi e le questioni correlate a queste consapevolezze, come vedete, sono quasi tutte non consapevoli. Cioè, noi non abbiamo idea del perché la nostra cultura è la cultura ambiente. Se qualcuno non ci spiega che c'è stato tutto questo processo, che fino a 3 anni hai avuto le connessioni che ti hanno permesso di conoscerla così intimamente e quindi non puoi pensare che gli altri la replichino, che per te è la normalità, per te il mondo è quello, non è altro. Se tu questo non lo spieghi, uno tendenzialmente ritiene, no, che è così. Il mondo è quello, se gli altri non lo capiscono sono stupidi. E questa cosa è talmente radicata che la ritrovate perfettamente quando avete a che fare con qualcuno che non parla la vostra lingua. Non so se ci avete mai pensato. Ma che succede quando qualcuno arriva e non capisce? la prima cosa che fai è alzi il volume, perché inconsciamente ritieni che sia sordo, che è talmente ovvio che uno deve parlare la tua lingua. Ma questo non è ovviamente un ragionamento, è una serie di step automatici. Cioè, se non mi capisce è perché non mi sente, non perché non parla. Dopodiché il secondo step è: se non mi capisce è perché è stupido, allora che faccio? Semplifico, urlo e semplifico. Tu andare, no? Quelle cose lì, o no? Poi alla fine mi rendo conto che forse potrebbe non parlare la mia lingua. Ma io inizialmente la mia reazione è quella di stupore al fatto che qualcuno non parli la mia lingua, perché la mia lingua è la lingua. Finché non ragiono. Quando ragiono comincio a rendermi conto che può darsi che questo sia semplicemente uno che non è versato in italiano, cosa che può accadere, visto che noi siamo la lingua più parlata del pianeta, anche se nonostante tutto riusciamo a essere fra le prime, incredibilmente, cosa che dovrebbe darci un minimo di orgoglio invece. Vabbè, però comunque il punto centrale è lì. Nel contatto con l'altro noi manifestiamo chiaramente quali sono i fondamenti della questione. Il fondamento è che tu non riesci a capire come sia possibile che uno non capisca la tua lingua, che è la lingua di tutti, perché è la tua, del gruppo dove sei, del tuo mondo, quella è la lingua, che poi che altro parli? Allora, se non lo capisci, appunto, non ci sento, è deficiente. Poi dopo magari mi viene in mente che forse, però il punto è quello. La nostra spontanea reazione a questi fatti mostra che noi siamo comunque implicati fortemente in questi valori e in questi tratti culturali, e quindi chiunque li metta in discussione, non è casuale che quando andate all'estero e incontrate qualcuno del vostro paese, grandi amicizie, baci, abbracci, ha finalmente un italiano, come se lo incontrassi per strada qui e sputereste in faccia in linea di massima. Se lo incontri in strada alle Svalbard, improvvisamente siete due italiani, che meraviglia, come mai? È evidente che c'è in gioco qualcos'altro, tant'è che spesso e volentieri le amicizie estive restano amicizie estive, perché quando sei nel tuo contesto normale non ti capaciti di com'è che stai frequentando quelle persone che per altri vesti non avresti probabilmente mai manco preso in considerazione. Però no? Ci sono queste strane circostanze per cui in un'altra parte, in un altro contesto, in un altro momento siete tanto amici. Quindi capite che ragionare di cultura e della riduzione della realtà, della realtà che noi compiamo costantemente è importante, perché ha a che fare con dinamiche quotidiane. Quello che vorrei che capiste è che tutto questo non accade in certi momenti, accade sempre. Cioè voi vivete all'interno di questi processi, processi che riducono, processi che vogliono interpretare con. Quante volte abbiamo sentito dire che siamo in guerra con questo virus? Ma secondo voi il virus ci vuole male? Non so. Perché devo usare? Oggi ho sentito uno e mi dice: ah, senti, questo è il bollettino del 43. Il 43, capisco perché ci fosse il coprifuoco, no? Mi sembra abbastanza ovvio. Oggi ho qualche difficoltà a capirlo, perché non sono in guerra oggi. Sono in un altro contesto, che però devo interpretare in qualche modo, e mi vengono in mente certe allegorie e non altre. Perché sono disabituato a ragionare nei termini di epidemia. Noi ne abbiamo avute, lo saprete, no? Voi di fino al 1918 con la spagnola, la peste nera prima, ci sono state un sacco di volte in cui ci stavamo per lasciare la pelle come specie. Soprattutto dopo la peste nera ci siamo salvati per capello, eravamo rimasti proprio veramente gli spicci. Come si dice, secondo me sono rimasti più stupidi per qualche tipo di motivo, perché sennò poi non mi spiego. Però comunque, lasciamo perdere, facciamo finta di no. Però il punto centrale è quello, non è una cosa strana per la nostra specie. È strana per noi, perché ci stiamo raccontando da circa 300 anni che ormai queste cose noi siamo in grado di superarle. Noi ormai abbiamo gli strumenti per sconfiggere qualunque cosa, salvo poi improvvisamente cominciare a dubitarne e farla tornare. Vedi il morbillo, tanto per dirne una, no? Che era stato sconfitto, poi improvvisamente non ci fidiamo più dei vaccini e il morbillo torna. Non è difficile, perché è lì fuori, con tante altre cose che erano lì fuori in attesa, aspettavano, poi arrivano, e tu, se sei stupido, paghi pegno. Noi su questi pagamenti andiamo fortissimo. Quindi capite che c'è da, come dire, capirlo. Ed è la cosa che ci viene spontanea. Quando incontri qualcosa di nuovo, la prima cosa che fai è tentare di riportarlo a qualcosa che conosci. Un nuovo sapore è qualcosa che ti ricorda la pesca, però un po' più amaro. qualcosa che ti ricorda il vino, ma con una consistenza diversa, ma comunque ci cioè, devi mettere qualcosa che conosci, perché sennò tu non sai come fare a conoscere. Il nuovo arriva solamente attraverso un accostamento a qualcosa che conosci, che aggiunge. Però la tua strategia iniziale è quella di dire: ah sì, è come, no? Come una cosa che mi hanno raccontato questo, mi hanno detto quello, insomma, comunque da qualche parte devi andare a trovare una similitudine che ti permetta di portare dentro questa cosa aliena. Ok? Quindi questo è il processo del conoscere. Ed è importante saperlo perché, come vedete, il conoscere non è oggettivo e scientifico. Il conoscere è qualcosa che ci implica profondamente. È qualcosa che siamo disposti a difendere, anche guardando da un'altra parte, anche distorcendo la realtà e adattandola a quella che riteniamo debba essere. Siamo bravissimi a fare come se le cose non fossero diverse, e questo è un altro paragrafo che trovate nel capitolo del manuale. No. Quello è il problema. A noi ci viene favolosamente facile, perché? Perché l'assetto nel quale siamo non è soltanto, come abbiamo detto, un insieme di privilegi, opportunità, disuguaglianze, eccetera, ma è anche parte di noi. Noi siamo quello che siamo perché siamo lì e siamo cresciuti così. Improvvisamente dover cambiare è tanta roba, ragazzi. Come vi dicevo, noi non abbiamo ancora registrato dei cambiamenti profondi. Noi continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta e sappiamo benissimo che non è vero. O no? Dopo Copernico dovremmo sapere perfettamente che sono passati, no, 450 anni, eppure il sole sorge e il sole tramonta. Le ore sono fatte di 60 minuti, abbiamo parlato delle ore del tempo. Perché sono 60 minuti le ore? Vi siete mai chieste queste cose base? Vivete in ore da quando siete nati, ma nessuno si è mai chiesto perché queste ore sono fatte di 60 minuti. Perché è il modo in cui facevano. Scusate. È il modo in cui calcolavano il tempo gli assiro-babilonesi, e so 2600 anni fa. Però è quello, e siccome la loro matematica era in base 12, guarda un po', tutto quello che ha a che fare col calendario fino a secondi è in base 12, 24, 12, no? Tutto. I casi della vita. Quindi figuratevi come stiamo combinati. Quando siamo arrivati noi, abbiamo aggiunto i decimi di secondo, i centesimi di secondo, i millesimi di secondo, quindi siamo passati in base 10. Ma ci pare normale che ci siano 60 secondi ma 10 centesimi di secondo. Non so se ci rendiamo conto della questione. Noi siamo bravissimi nel far finta che le cose siano ovvie. Basta farsi uno straccio di domanda: perché cazzo devo ragionare in base 12? Perché loro ragionano in base 12 e noi abbiamo preso lo stesso tipo di impostazione e ce la stiamo portando in giro da 3.000 anni. Perché funzionava, evidentemente. Quindi capite che, insomma, c'è di che porsi una serie di problemi rispetto a queste cose, perché sono assolutamente lì. Noi siamo talmente costituiti di questo materiale che doverlo cambiare, accettare che sia diverso, è pesante. Tra l'altro, se mettete pure nel passaggio fra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, dovete aggiungere una cosa: che noi nel paradigma tolemaico avevamo, ma non ho capito niente, per carità, ci illudiamo, però eravamo al centro del mondo, che non è una posizione scomoda, no? Vuol dire che, insomma, vuol dire, se il tutto ruota intorno a noi, no? Fate due conti e capisci come ti stai considerando. Oggi siamo nulla. Siamo gente aggrappata a un sercio che ruota intorno al Sole, che fa ridere in fondo a un braccio remoto di una galassia che è una in mezzo a miliardi di altre galassie. Non so se notate che c'è una, come dire, una differenza di peso e di considerazione piuttosto seria, no? Tra l'essere i figli prediletti del Dio che ha organizzato tutto questo ed essere un accidente evolutivo nel nulla. È qualcosa che è difficile da mandar giù. Magari non ci pensi mai, però è un disagio, è un'ansia metafisica per certi versi, che è lì. E quindi tu preferisci negarlo e dire che il sole sorge e il sole tramonta. Perché sennò dovresti dirmi che la Terra ha compiuto una rotazione sul suo asse di tot e quindi sta per comparire il Sole. Te lo senti uno che parla così e non viene preso per matto? No, però è quello che dovremmo dire se fossimo, no, razionali. Se fossimo razionali dovremmo ragionare e quindi smetterla di dire tutte queste stronzate. Invece no, le diciamo come se niente fosse, come se niente fosse, perché sennò appunto le conseguenze sarebbero devastanti. Ecco perché i paradigmi passano con difficoltà, perché i paradigmi non sono un fatto solo scientifico e non sono un fatto solo razionale, ma sono l'articolarsi del tuo mondo, e quindi preferisci far finta che non sia vero, preferisci trovare qualunque tipo di argomento pur di negare che è da quando sei nato che ti stai sbagliando. Non so se avete visto Matrix, ve lo ricorderete Matrix? C'è il famoso personaggio che è Cypher, che è uno dei personaggi più importanti del film, che è quello che dice: rimettimi nella matrice, che a me la realtà non mi piace, preferisco mangiare una bistecca finta, però senza saperlo, che non stare qui in mezzo a sto schifo. Ecco, e quello è l'uomo, nella gran parte dei casi quello è l'uomo. L'uomo è quello che preferisce mangiare la bistecca finta che non trarre le conseguenze delle cose che ha scoperto. Quello è un film geniale, devo dire, uno dei film in assoluto che più li guardi e più portano cose, no? Tra l'altro Cypher è il nome inglese dello zero, tra le altre cose, quindi c'è tutta una serie di altre ripercussioni. L'ho usato da poco in un saggio, Cypher, lo zero. E anche lo zero è interessante da questo punto di vista. Sapete quando abbiamo cominciato a usare lo zero? In Occidente. Eh?
I romani non lo usavano.
No. Ma manco noi, fino a circa il 1500. A noi lo zero non ci piace, perché quando dobbiamo cominciare a parlare di cose che non ci sono è un dramma. Uno dei motivi per cui i romani non adottavano lo zero è che loro erano orientati, come dire, a ciò che c'è, no? Quindi il concetto di qualcosa che non c'è a noi ci manda in cortocircuito. Qui andiamo a finire Eraclito, Parmenide, i primi proprio, che erano quelli che se la piavano queste cose. Però lo zero è molto istruttivo, perché effettivamente appunto è qualcosa che altre culture hanno considerato in modo estremamente sciolto, no? Perché lo zero viene dall'India, poi è passato attraverso l'Arabia e l'abbiamo alla fine, quando hanno capito che effettivamente era comodo, siamo riusciti a metterlo a regime anche noi. Però in India il nulla è ben visto, questo è il bello della cosa. A noi il nulla ci terrorizza, e quindi lo zero. Per l'India il nulla non è assenza, è potenzialità. Quindi per loro c'era tutta una mistica e una metafisica del nulla che genera, eccetera, che è uguale alla fisica quantistica contemporanea occidentale, no? La fisica quantistica contemporanea occidentale cosa ti dice? Che probabilmente la materia si sta generando per dei salti quantici che non hanno poi simmetria, probabilmente sull'orlo dei buchi neri, tutta una serie di questioni che, se andate a leggere i Vedanta e le varie narrazioni indiane dell'inizio, sono già lì da 4500 anni. Ora, come diavolo abbiano fatto a saperlo, mistero totale. Però noi ci siamo arrivati con un certo discreto ritardo su questa cosa, no? E quindi anche cose indiscutibilmente pratiche, perché lo zero è comodo. Che lo zero ti permette di gestire la disposizione e il luogo che ha un significato. Nei conteggi che non ci sono, vi ricordate i numeri romani? Sono così, ecco. Perché devi cominciare a fare M, C, M, L, X, V, X, Y, X, meno, 1, casino della Madonna. Lo 0, 1, 0, fine. Gioco fatto. Quindi, capite, no? E se andate a vedere la dinamica numerologica e simbolica di 1 e 0, avete tutto il mondo davanti, non a caso. Lo 0 da questa parte, l'1, il principio dell'1, in principio era l'1, insomma ce ne sono quante ne volete, e quindi già c'è tutta una serie di questioni che si potrebbero fare in proposito. Ce li risparmiamo, però insomma direi che... Ok, allora, quindi, conoscere come atto di riduzione, abbiamo detto, ok? Però, e finiamo con quello che stavamo dicendo, questo conoscere riduttivo necessariamente incontra a un certo punto i propri limiti, ovvero sia, incontra qualcosa nella realtà che non è interpretabile alla sua luce. Nei termini dei paradigmi di cui abbiamo più o meno parlato, e di cui c'è comunque parte nel famoso capitolo che vi invito caldamente a scaricare, queste si chiamano anomalie, ovvero sia dei fenomeni che non sono interpretabili alla luce della conoscenza di un certo momento storico. Noi ne abbiamo già indicata una, per esempio. Vi viene in mente quale sia un'anomalia di cui abbiamo parlato anche oggi? L'agopuntura. L'agopuntura è qualcosa che accade, ma che noi non sappiamo spiegare. Ci stiamo provando da decenni, spendendo cifre iperboliche, per non trovare una spiegazione scientifica che sia soddisfacente. Perché? Perché l'agopuntura ha senso in un altro contesto, in un altro modo di immaginare la scienza, l'uomo, le energie, eccetera. Se quello non ce l'hai, la spiegazione non la trovi. Però la usiamo. Però è un problema. Tant'è che ogni volta, ogni anno, facciamo delle ricerche per cercare i fondamenti scientifici, no? E superare finalmente queste fesserie che raccontano i cinesi sui paralleli, i meridiani, le energie, tutte queste cose che... Vabbè, ad ogni modo quella è una, ma ce ne sono sempre tante altre, no? Ce ne sono tante altre che, appunto, di volta in volta vengono affrontate con tutte queste strategie del far finta di niente di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Allora una volta è un problema di calcolo, una volta è l'eccezione che conferma la regola, una volta è uno che ha delle idee particolari ma al quale non bisogna dar retta, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché noi siamo attaccati al paradigma. Anche se conviene ad altri, anche se quelli che se ne stanno approfittando sono altri, perché abbiamo visto il famoso 1% verso il 99%, no? Quindi teoricamente dovremmo essere tutti contenti di cambiarlo sto paradigma. Però non è così facile, perché c'è in gioco la nostra identità, l'identità di quelli con cui abbiamo a che fare, la stoffa della nostra patria, come diceva il vostro amico. Tutto questo ha un prezzo enorme e quindi cerchiamo di far finta. Poi a un certo punto arrivano troppe anomalie e a quel punto, no, come appunto il passaggio da Tolomeo a Copernico, a quel punto devi prendere atto e dire ok, è vero, non ci sono le stelle fisse, non ci sono le sfere dei pianeti, c'è quello che dice lui. E con tutto questo, come abbiamo visto, dopo 500 anni ancora non siamo riusciti a farci pace, quindi figuriamoci quanto è semplice. Ok? Quindi il punto è questo, noi dovremmo ricordarci che la scienza nasce da un processo che è quello della prova ed errore. Cioè la scienza lo sa di essere temporanea, o dovrebbe saperlo. Solo che poi si carica di altri significati, di altre esigenze. E questa temporaneità comincia a diventare un po' scomoda, perché appunto comporterebbe la perdita di un sacco di posizioni di vantaggio, comporterebbe il dover rivedere dei giudizi che sembrano oramai scritti nella pietra, comporterebbe un sacco di, come dire, conseguenze stancanti. Però io credo che noi oggi siamo qui, ovvero siamo ad una transizione di paradigmi, perché il paradigma col quale siamo arrivati fino a qui, che è quello della meccanica di Laplace, è quello della fisica classica, è quello di tutte le grandi scoperte, non regge più già da un secolo. Anche a livello scientifico, senza parlare poi dei danni micidiali che stiamo procurando a noi stessi e all'ambiente nel frattempo. Però anche a livello scientifico, quel paradigma della predicibilità, della calcolabilità, della certezza del conoscere, non c'è più da perlomeno 120 anni. Pensate soltanto alle grandi scoperte del secolo scorso e fatevi un inventario dei nomi. Teorema dell'incompletezza, teorema dell'indeterminazione, la relatività. Tutti questi. Tutti. Improvvisamente si sono accorti tutti che non era vero che la matematica, la fisica e queste scienze potessero dare un sapere completo e definitivo. Anche loro arrivano a un certo punto e poi non possono più andare avanti. C'è sempre bisogno di un rinvio a qualcos'altro. E questo vuol dire appunto che il sapere è qualcosa che va di volta in volta negoziato, rinegoziato, ricompreso, rivisto, eccetera, eccetera. Nello specifico per noi, e questo per voi potrebbe essere un buon terreno di riflessione, nel nostro sapere dobbiamo rimetterci il corpo e le emozioni. Perché l'idea che il sapere sia qualcosa che accade a prescindere da chi lo fa, da come sta quello che lo fa, dai riflessi che ha su quello, sul mondo e sul sistema e sul contesto in cui ci si trova, è ormai insostenibile. Tutto lì. Quindi c'è bisogno di fare un passo indietro, un passo avanti o di lato, fatelo un po' dove pare, però tirarvi fuori da questa come dire, ristrettezza mentale che c'è ancora in giro e cercare dei sistemi diversi. Credo che voi possiate essere fra quelli che per certi versi abbiano più possibilità di farlo, visto appunto il carattere concreto della vostra pratica. Ok? Ok, ragazzi, saluto anche a chi era a casa, tanto prima o poi ci vedremo in qualche misura per gli esami, perlomeno. E basta, direi che abbiamo finito così.